Benvenuti in questa nuova puntata del podcast. Oggi avremo un ospite, nel senso non avremo un ospite proprio qui con me nel mio capanno, ma in collegamento telefonico, che mi ha veramente stupito. Io non lo conoscevo, me l'ha fatto conoscere qualche amico, neanche tanto, qualche settimana fa, 2 o 3 settimane fa, e non capisco tra l'altro come YouTube o il web in generale non me l'abbia consigliato, perché fa cose molto simili a quello che faccio io, quindi YouTube non me l'ha mai consigliato, e invece me l'hanno consigliato un paio di amici: vai a vedere questa persona un po'. E sono andato un po' a informarmi, a guardare un po' quello che fa, e sono rimasto subito stupito, e quindi ho deciso di invitarlo qui nel mio podcast e farvelo conoscere anche a voi, anche se molti di voi magari lo conosceranno già, anzi la conosceranno già, perché è una ragazza. Ora lascio che si presenti lei. Ciao Marika.
Ciao a tutti, io sono Marika, magari mi conoscete già perché il mio blog si chiama My Life in Track, non è così conosciuto come dice lui, però sono contenta di essere qui e chiacchierare un pochettino con voi. Io lui lo conoscevo, cioè te Omar, ti sì. Conoscevo già perché mi è riapparso nei suggerimenti, quindi vedi.
Ma infatti il web è utile, questa cosa non capisco perché YouTube non mi abbia mai consigliato un canale come il tuo, cioè a volte mi consiglia robe che non c'entrano assolutamente niente con quello che mi piace, con quello che faccio, e un canale come il tuo ormai sono anni. Ma no, ma non credo.
Vabbè, dai.
E niente, comunque, ci puoi dire giusto, esatto, in 2 parole quello che fai sul canale e il perché lo fai, e soprattutto anche sul tuo blog, che ho visto che hai anche un blog in cui scrivi regolarmente, ormai direi, degli articoli bellissimi, fatti molto bene, e credo che quello sia forse quello con cui tu lavori di più.
Sì, allora, oddio, io ho iniziato in realtà nel giugno 2016 con YouTube. Uh-huh. Ho iniziato a far vedere le mie piccole escursioni montanare. Da lì poi ho deciso di partire per il Cammino di Santiago, mi sono appassionata ai cammini, ho mostrato quello, diciamo, il più famoso, il Cammino Francese, e un po' mi sono fatta conoscere sul web. Okay. Da lì poi ho iniziato anche a aprire il blog, perché ho sempre avuto questa passione per la scrittura, e basta, sono andata in parallelo e continua tutt'oggi così.
Adesso ok, io pensavo che era il contrario, che avessi iniziato con il blog e poi dopo...
No, okay. Bene o male sono sempre stati un po' in parallelo. Poi adesso mi piace molto usare Instagram, sto usando quasi solo Instagram.
Sì.
E a volte il blog me lo dimentico, YouTube ha avuto una pausa, io faccio queste cose.
Sì, beh, ci sta, immagino che il blog sia un po' più impegnativo che Instagram, sicuramente porti via più tempo.
Sì. Dai, ci vuole un po' di tutto.
Beh, certo. Ci puoi dire un po' come sei arrivata, cioè è da sempre che hai questa passione per i cammini, per il trekking, o c'è stato, io mi sono letto già un po' di cose, c'è stato un qualcosa in particolare?
Tu, eh?
Io mi sono andata a leggere un po' di cose e quando ho visto la tua storia ho detto wow, ora se ce la puoi e hai voglia di raccontarcela un po'.
Sì, sì, allora, che dire, io sul finale dell'adolescenza ho avuto un brutto problema fisico, mm-hmm. Ho avuto una trombosi venosa profonda e un'embolia polmonare. Praticamente è stato proprio così, da un giorno all'altro io ho iniziato a sentire un dolore fortissimo alla gamba e è arrivata a gonfiarsi tanto e io ho smesso di camminare con quella gamba, avevo proprio un dolore forte, intenso, l'ho trascurata un po', perché a quell'età non vai a pensare di avere un problema così grave,
certo.
Ho pensato fosse una forte infiammazione,
certo,
ho pensato un
certo.
Po' di tutto, complice la mia dottoressa che non mi ha seguito molto bene, e sono finita al pronto soccorso perché il problema era molto grave ed era peggiorato, e mi hanno detto che non sapevano se sarei guarita. Fortunatamente sono guarita, anche bene, però mi hanno messo in testa un sacco di paure: tu non potrai fare questo, non potrai fare quello, e in questi non puoi, c'era dentro il viaggiare in aereo, lo stare in piedi troppo a lungo, non potevo fare niente, non potevo più vivere normalmente. Poi alla fine, fortunatamente, ho di base un carattere molto testardo e ho detto, ma no, ma non esiste che io così giovane non posso fare questo, non posso fare quello. E ho iniziato a farlo. E continuo anche oggi, come vedi, sto bene.
Sì, sì, anzi, fai cose...
Mi in puntata, no, infatti.
Sì, sì, fai cose molto, molto grandi e anche... E anche molto belle, ma perché
guarda,
uno...
veramente, ho solo deciso di fare quello che mi dicevano di non fare, e mi sono incaponita in questa cosa e è stata un po' la mia salvezza, ecco.
Sì, sì, quindi sicuramente tu pensi ti abbia fatto bene iniziare a camminare, cioè se tu avessi dato retta a loro magari a quest'ora saresti magari, non so...
Chissà. Non lo so, io penso veramente che camminare mi abbia salvato la vita. E anche un po' questo lo scopo del blog, no? Portare fuori la gente, farla paradossalmente staccare dagli schermi, riportarla un po' a contatto con la natura.
Sì, sì, no, ma
perché
infatti...
a me ha fatto tanto bene, sì.
E tu cerchi di portare la tua esperienza e sicuramente spronerà tanti altri a fare un po' quello che hai fatto tu.
Ma speriamo.
Ok. Ti volevo chiedere un'altra cosa, per il blog, sempre parlando del tuo blog, cioè come parliamo un attimo delle cose un po' più tech, come ti organizzi, cioè nel senso se decidi di fare un trekking, prima scrivi tutto quanto, butti giù più o meno un po' di idee di quello che vorresti fare, poi fai l'uscita, il trekking, quindi col video su YouTube e pubblichi prima quello o prima pubblichi... l'articolo sul blog e poi dopo ci fai uscire il video su YouTube? Te lo chiedo perché magari io conosco tanti ragazzi o ragazze che mi scrivono un po' di domande su Instagram anche o qualche email su come cominciare, diciamo che come faccio video io su YouTube sono molto... cioè finiscono lì, faccio il video della mia uscita e dopo non ho un blog scritto in cui vado a raccontare tutto quanto. Però magari tante ragazze mi hanno scritto per sapere come iniziare questa parola travel blogger, che non so se si addice a quello che fai tu. E io non sapevo dare una risposta, come anche tanti altri argomenti che mi chiedono, io non sempre so rispondere e quindi tu magari mi sembri la persona giusta per qualche informazione su come... ti organizzi per... Esatto,
sì.
Esatto.
Ok, ci provo perché neanche io so se posso definirmi una travel blogger perché...
Sì, è un termine che io non ho ancora capito bene cosa vuol dire. Esatto. Secondo me non si addice proprio benissimo a te perché comunque fai robe più di avventura,
sì,
di trekking
tanto,
che
mi piace, però appunto come dici tu sono più una donna di montagna che la giramondo classica, però va bene, proviamoci perché comunque alla fine il blog è diventato un po' il mio lavoro, quindi ci provo a rispondere. Allora, come mi organizzo? Mi organizzo così, mi lascio un sacco trasportare dal sentimento,
okay.
Lo so che è un consiglio un po' atipico, però a dire il vero anche, non so, le montagne arcobaleno in Perù, bellissime, tu vedi magari sul web queste immagini meravigliose, io non le conoscevo ed è nata proprio così la mia curiosità, mi è capitata questa foto fantastica, ma mi è capitato anche con dei trekking semplici, con dei canyon, con tantissime cose,
sì.
Io vedo un'immagine, mi colpisce tanto e dico io voglio andare a vedere questo posto, mi informo a grandi linee su questo posto, senza entrare troppo nel dettaglio perché poi mi piace tanto farmi trasportare dalla sorpresa,
sì.
E vado, faccio di tutto affinché il sogno si realizzi, no? Quindi vado lì,
certo.
Mi godo il posto, mi godo il viaggio e cerco di carpire più informazioni possibili. Quando torno a casa, perché lì io non voglio mettermi subito al lavoro, non voglio fare l'errore, se posso evitarlo, di stare lì al computer, quando torno a casa mi metto giù l'articolo e con le riprese che ho fatto magari in live ci monto su un video.
Ah, okay.
È per questo che tante volte escono in ritardo.
Sì, sì, beh, quello ci sta, ci vuole un po' di tempo per... ci vuole un po' di tempo per editing, per mettere a posto un po' tutto il materiale. Per esempio nel viaggio del Perù ho visto qualche video, penso sia stata via anche abbastanza, un paio di settimane almeno.
Anche quasi un mese, sì.
Ecco,
tre settimane abbondanti sono state.
Ho capito.
Anche soltanto il cammino di Santiago che ha preso un mese di tempo.
Sì.
Io so di tante persone che adesso vanno lì, girano il video durante il giorno
sì.
e la sera è già online.
Sì.
Io questo non lo riuscivo a fare, io volevo proprio che prima il viaggio fosse...
Volevi goderti, diciamo,
di vita,
a pieno,
esatto.
Okay.
Il lavoro è venuto dopo
sì.
e questo secondo me che fa la differenza. Io non
sì.
l'ho mai voluto impostare come
sì,
un
sì.
lavoro, lo è diventato.
Sì, sì, ma infatti volevo, la prossima domanda che volevo farti è proprio questa qui, cioè ora, adesso proprio in questi giorni, questo lavoro è l'unico, cioè... È il tuo lavoro proprio oppure è come per me per esempio un hobby, un passatempo che poi le ore stanno crescendo sempre di più, però questa cosa mi fa ancora piacere, quindi cioè per te è proprio il tuo lavoro oppure è un lavoro parallelo, diciamo, tra virgolette normale e questo rimane comunque un secondo lavoro?
Allora, in realtà quando ho iniziato con il blog lavoravo come dipendente in uno studio medico, quindi facevo tutt'altro, però poi era, in realtà non era la mia strada quella, era, non era ciò che amavo fare e io mi sono licenziata ma perché lì non stavo bene, non per dedicarmi al blog, però avevo in mano questo blog che cresceva ogni giorno di più e ad oggi sì, posso dire che è il mio lavoro. Ma non è che in Italia forse non è possibile fare la blogger pagata per scrivere gli articoli e girare il mondo. In Italia non è possibile ancora, non so se magari in futuro lo sarà, però ad oggi è veramente difficile. Il blog nel mio caso è una vetrina. Io mostro quello che sono, quello che amo fare e che so fare e da lì vengono fuori progetti, collaborazioni e lavori pagati.
Sì, sì,
ho
okay.
aperto adesso la partita IVA e sì, a tutti gli effetti nella partita IVA c'è scritto PR e comunicazione.
Ah, ok, beh, va bene.
Quindi, probabilmente sì, è il mio lavoro, ma se mi chiedono
beh, alla fine comunichi, tu comunichi,
sì,
cioè,
comunico,
che sia con un video o con un articolo, si vede anche dalla quantità di persone che ti seguono, ti scrivono, apprezzano quello che fai e tutto quanto.
Ma
se
sono
tu...
carinissimi, veramente il motore di tutto viene dalle persone perché
sì,
danno
ma
un'energia
infatti,
incredibile.
Quello penso che sia un
nel
po' la
piccolo,
cosa che ci accomuna.
Per tutti noi, sì.
Sì.
Io dico faccio cose, vedo gente,
sì,
cammino,
sì, no.
questo è il mio lavoro.
Sì, sì. Vabbè, rimaniamo un po' nello specifico, visto che dopo volevo chiederti un po' che setup usi nelle tue uscite, nei tuoi trekking, cioè hai un setup standard di attrezzature oppure, che ne so, se devi fare un cammino leggero porti un certo tipo di macchina o magari solo una GoPro o fai col cellulare, un po' sapere qual è il tuo setup audio-video e un po' come ti organizzi per l'editing, non so, se vuoi dire... che ne so, qualche programma che usi per l'editing dei tuoi video?
Allora, anche qua è una domanda... io non probabilmente mi odieranno in questo momento
no.
le persone che vogliono capire dei segreti, dei trucchi, delle tecniche.
No, non è capire segreti, tu porti la tua esatto, tu porti la tua esperienza, che poi i risultati si vedono ben chiari e tondi sul canale o sul tuo blog, cioè... gli articoli che fai sono stupendi, le foto su Instagram spaccano e anche i video su YouTube, cioè giusto per capire un attimo cosa utilizzi tu per lavorare.
Sì, io allora anche qua adesso la mia attrezzatura sta cambiando perché ovviamente dovendolo fare professionalmente le cose stanno cambiando anche abbastanza velocemente, però ho iniziato con una compatta, una Nikon, com'è che si chiama? S9900, una roba
qui
del
becchi
genere.
Male, io sono veramente scarso sulle attrezzature.
Ecco. Io quella ho ancora, però ha lo schermino reclinabile
sì.
e quella uso. L'ho usata dall'inizio per fare i video selfie, no?
Sì.
E questi, ecco,
sì, sì.
faccio con quella compattina lì e ci faccio i video. Poi magari li integro e li integravo anche prima con una action cam che prima era una Xiaomi che non so neanche come si pronuncia, se la sto pronunciando
okay.
giusta.
Ah, non so.
Adesso è una GoPro, però
okay.
dipende anche lì che cosa voglio fare. Ci sono situazioni più dinamiche in cui una GoPro è perfetta e invece situazioni più statiche in cui uso la mia compattina. Poi sono passata a voler migliorare le mie foto e ho comprato una reflex, sempre Nikon, perché io sono una nikoniana. Okay. E ho tutto Nikon, ho usato questa reflex per tantissimo tempo e la uso ancora quando vado a fare dei viaggi un po' belli, insomma voglio delle foto belle.
Sì, sì.
Quando vado a fare delle escursioni o dei cammini voglio rimanere leggera e quindi lì vado ancora di compatta e di GoPro. Però poi vabbè, niente, a casa uso un Mac, un piccolo Mac su cui monto video, scrivo gli articoli, eccetera. Però adesso, quando, visto che sto tanto tempo in giro, in movimento, uso un iPad mini e sto usando quello da pochissimo tempo.
E riesci a fare editing sull'iPad mini?
Uso iMovie.
Perfetto. Ah, no, non ridere, non ridere perché siamo sulla stessa barca. Anch'io uso ancora iMovie perché un annetto fa Final Cut avevo provato, avevo iniziato, poi dopo non ho tempo di vivere, quindi no, mi sono guardato qualche tutorial, ma non arrivavo proprio ad imparare ad usarlo. Quindi non avendo tempo, per quello che faccio mi basta iMovie e adesso vado avanti così. Preferisco spendere il tempo, per esempio adesso 2 o 3 mesi ho speso il tempo per provare ad imparare a fare questi podcast, poi adesso vedremo tutti quanti assieme cosa salterà fuori. Mi sono buttato.
Secondo me è bellissimo, una bellissima idea, un bellissimo lavoro verrà fuori.
Sì, ci si prova.
Anche proprio l'altro ieri forse una ragazza mi ha chiesto come monto i video e come ho iniziato a montarli prima, e ho detto adesso uso iMovie, ma prima usavo Windows Movie Maker, quindi non è che siamo troppo in là.
Esatto.
Non ho mai usato niente, ma si vede
ma
tantissimo.
Sì, ma secondo me quello che fa molto è il contenuto, almeno per quello che ci capisco io, cioè niente o poco e niente. A me piace molto vedere il contenuto, magari una certa inquadratura, più che l'effetto così che magari con iMovie non hai e con un Final Cut o Premiere puoi avere. Io apprezzo sempre un po' di più il contenuto, oppure una certa tipo scelta di, che ne so, una scena fatta in un certo modo, vabbè, comunque
dipende
a me i tuoi video piacciono parecchio, anche se sono fatti con iMovie.
Va bene, mi fido. No, ma dipende un po' che direzione vuoi prendere. C'è chi si vuole specializzare nei video e diventano di solito bravissimi, dei ragazzi fanno delle cose, guarda, meravigliose.
Sì.
C'è chi si vuole specializzare nella scrittura, chi nella fotografia. Non è che si riesce sempre a fare tutto e tutto bene, qualcosa deve essere sacrificato, ecco.
Ora, un'altra domanda che volevo farti. Ho visto che hai fatto un video di un'uscita con alcuni dei tuoi iscritti. Preferisci questo tipo di uscite in compagnia? Hai molti video in cui sei tu un'amica o qualche amico, o preferisci trekking in solitaria, o se hai fatto spesso dei trekking in solitaria e se anche con pernottamento meno?
Allora, il trekking con gli iscritti è stata una conseguenza naturale della vita del mio blog, perché sono arrivata a un punto in cui le persone mi dicevano, e me lo dicono tuttora, andiamo a camminare insieme, io cammino spesso solo, mi piacerebbe trovare compagnia, e allora...
Sì, sì, questo immagino, detto, ce lo dicono a tutti, quindi anche tu non sei...
No, perché comunque per tante persone andare in montagna è bello, attrae molto, però magari c'è la paura di farlo le prime volte,
esatto.
Vuoi essere accompagnato. E allora che cosa ho fatto? Ho detto, va bene, è bello andare a camminare tutti insieme, però inventiamoci qualcosa di un po' particolare, quindi ho preso una guida turistica, ho scelto io un posto che per me aveva un grande significato, questo posto bellissimo in Valle Antrona, e ho organizzato l'uscita con gli iscritti. La guida ha spiegato delle cose del territorio, il percorso lo abbiamo visto prima io e lei,
quindi
insieme.
Ti eri appoggiata a una guida comunque.
E più che altro per cercare di dare qualcosa in più a chi veniva, perché sono venute persone anche dal Veneto, era in Piemonte questo posto, sono venute persone dal Veneto, dall'Emilia Romagna, venivano persone, eravamo più di 30, è stato bellissimo, veramente.
Wow, più di 30.
Veramente intenso. No, forse 30.
Che ansia.
Vorrei dire una cavolata.
Ti dico, io ho fatto un'uscita con qualche iscritto insieme a Peugeot, che conoscerai, Peugeot Anvi, Federico, Zigfede, due amici, vabbè. Abbiamo organizzato questa cosa noi tre e abbiamo preso 4 persone, e già lì eravamo un po' Non in ansia, però comunque porti fuori delle persone, cerchi di fare una cosa bella, stimolante, affascinante, ma non troppo difficile, perché non sai mai chi ti si può, cioè chi ti può arrivare, capito? Quindi te hai portato fuori 30 persone, mamma mia, tanta roba.
Infatti, ma non me lo aspettavo, perché poi c'era la lista d'attesa e quel giorno lì c'era un po' di pioggia. Sì, c'era un po' di pioggia, due persone avevano disdetto. Allora abbiamo chiamato due persone della lista d'attesa che hanno accettato subito. Penso e te. Adesso continuano a dire quando lo rifacciamo. È nei miei pensieri, ci tengo tantissimo a rifarlo, andare avanti a farle anche più spesso, però mi mancano proprio le risorse di base, l'organizzazione, quindi ci sto lavorando piano piano, vediamo di farli. Però per rispondere alla tua domanda, io quando cammino, allora secondo me è bello sia da soli che in compagnia, sono due cose totalmente diverse.
Certo.
Io amo spesso andare in montagna con gli amici, con tante persone, poche persone, comunque in compagnia, perché è bello condividere un'esperienza e ho piacere a uscire con le persone a cui voglio bene e in questi posti. Però da sola ho fatto dei trekking giornalieri, oppure vabbè i viaggi, ma visitando delle città d'arte, o anche soltanto il Cammino di Santiago, per dire.
Sì.
E niente, è una cosa totalmente diversa, entri molto di più a contatto con te stesso, c'è più introspezione e si mescolano i pensieri.
Sì, sì. Si impara molto, io dico sempre che si impara molto in questi trekking, sì, avventure in solitaria, almeno personalmente.
Camminare proprio, apre la mente, almeno a me fa questo effetto.
Bene, ora una domanda un po' così particolare, nel senso che sono contentissimo di avere una donna come così, un atto di galanteria, come prima vera e propria puntata del podcast. E se hai qualche consiglio, se te la senti di dare qualche consiglio, oddio, non so quante donne o ragazze ascoltino questo podcast, a me mi seguono più alto gente barbuta e omoni che gli piace andare in giro per i monti, però c'è anche qualche ragazza, se ti senti di dare qualche consiglio, qualche dritta a ragazze che come te vogliono fare qualche trekking, qualche cammino o comunque avventure in montagna, che non sembra così, cioè sembra roba solo da uomini duri, finti Rambo, invece c'è tranquillamente alla portata di tutti.
C'è anche il popolo femminile.
Esatto, se hai qualche consiglio, qualche...
Sì, statisticamente, guardando proprio le statistiche che mi dà YouTube o il blog, la maggioranza delle persone che mi segue sono uomini e quindi anche qui non
sì,
so,
perché
proprio,
comunque il trekking
è una nicchia un po' particolare, esatto, però ti posso dire che sempre più spesso donne si approcciano a questi chiamiamole attività all'aria aperta, no? Perché poi c'è la donna che arrampica, la donna che va,
esatto,
in canoa, la donna che cammina, eccetera. Quindi consigli specifici per donne, la differenza l'ho vista nella scelta dello zaino. Dicevo, ma sì, ma fanno lo zaino da donne, che è? No, invece fa la differenza, perché io ho le spalle molto piccole e il modello specifico da donna, con gli spallacci più sottili, l'allacciatura che non ti schiaccia il seno, e magari semplicemente più leggero, fa la differenza.
Bravissimo.
Rispetto a, questa è già una cosa tecnica che mi sento di consigliare, di scegliere sempre i modelli da donna. Poi avevo fatto anche un articolo sulla scelta dell'attrezzatura femminile, ma al di là dei vestiti, vabbè, io ho usato anche pantaloni da uomo, per dire.
Sì, beh, certo.
Anche, e la differenza nelle escursioni semplici, brevi, non è che la vedi più di tanto. Però poi sono passata al livello successivo, ho scelto l'attrezzatura un po' più tecnica, specifica, e ho visto che effettivamente anche soltanto come è fatta una cucitura ti può fare la differenza. Però poi nel pratico, in mezzo alla natura, grosse differenze. Io, guarda, non metto lo smalto, mi rompo le unghie, guarda, mi faccio i peli per pudore, però sono un po' uomo anch'io, quindi i consigli sono sempre gli stessi sostanzialmente.
Sì, però non sono così scontate, nel senso che penso che hai dato qualche consiglio più che utile. Sicuramente quando i trekking si fanno più impegnativi, escursioni più lunghe, avere un capo tecnico specifico per donna sia
sì, Perché poi potrei andare un po' più nello specifico, ma non so se vuoi saperlo di come si tratta, non so, magari con il ciclo mestruale, non so,
ma quello, vabbè, possiamo anche lasciare all'immaginazione, però cioè, come vuoi, nel senso che qui nel podcast possiamo dire quello che ci pare. Siamo io e te praticamente virtualmente, perché tu sei nel mio telefono, ma siamo io e te dentro questo cabinato di legno, e quello che vuoi dire puoi dirlo, capito? Era giusto per avere qualche info, qualche dritta su come magari una donna può avere qualche così qualcosina da consigliare.
Magari che mi può venire in mente, ma guarda, è un consiglio che si può dare anche agli uomini. Io ho visto la differenza dell'andare in giro per tanti tanti giorni con i capelli lunghi e con i capelli corti. Mm-hmm. Anche lì fa una differenza bestiale, perché tu hai questi capelli che ti vanno sempre negli occhi, in bocca, si appiccicano alla faccia e ti danno un fastidio.
Vedi, però magari a te sembrano cose banali, invece magari non sono così scontate. Magari qualcuno, almeno io vedo dalle
tagliando i capelli,
esatto,
vedi?
Dalle domande che mi arrivano anche a me, delle volte son domande molto banali, ma magari sembrano banali a noi, e invece c'è qualcuno che queste domande se le fa. Grazie allora per questi consigli.
Ma no, figurati, sarebbe interessante capire le donne all'ascolto se hanno delle domande specifiche, possono farci.
Beh, guarda, possono tranquillamente scriverti anche dopo. Comunque vi ricorda, giusto appunto, che nelle info del podcast di ogni puntata sotto trovate tutti dei link, una sorta di come la descrizione di YouTube. Lì ovviamente troverete tutti i contatti di Marika, del suo blog, del suo canale YouTube, Instagram, tutto quanto. Quindi se avete qualche domanda nello specifico al femminile, o anche domande normali, volete fargli anche solo un saluto, o comunque potete scrivergli in uno dei suoi canali che trovate nella descrizione delle informazioni di questo podcast. Ora Marika, volevo farti una domanda che faccio quasi a tutti gli ospiti che voglio portare in questo podcast. C'è un episodio in particolare in cui hai avuto paura? Intendo non magari di un animale selvatico o di, che ne so, un temporale, che è. Può essere anche una paura dovuta, che ne so, volevi fare quel tipo di cammino e hai avuto paura che per qualche problema non riusciva a finirlo. Se hai un episodio da raccontare in cui hai realmente avuto proprio paura.
Più di uno in realtà, ma io faccio cose un po' azzardate, perché essendo una donna giovane non dovrei fare le cose che faccio, perché io sono quella degli autostop creativi.
Soprattutto, esatto, essendo una ragazza.
Perché poi, ma proprio creativi, perché su mezzi di trasporto un po' di tutti, sto facendo la collezione di autostop particolari, ma alla fine non mi hanno mai dato nessun problema. A volte la paura ce l'hai per le idee che ti ha messo in testa la società, e poi alla fine non c'è niente da aver paura, o magari mi è soltanto andato bene. Io non sto consigliando di fare autostop, però di situazioni in cui mi sono spaventata davvero ce ne sono state tante. L'ultima sulle montagne arcobaleno, perché sono arrivata i 2000 magari 5200 metri, e io l'ho fatto come ultima tappa, era ogni giorno un trekking diverso in Perù, e lì le altitudini ci sono.
Sì, ho visto qualche video e ho visto, e si sentiva dall'anso della tua voce, si sentiva bene che eri a 5000.
No, ma poi sono stata, i primi giorni in altitudine sono stata parecchio male fisicamente, ma quello non era un problema, io sapevo che era una cosa fisiologica, stavo male, poi mi sono adattata, sono andata avanti come un treno.
Ma per il tuo tipo di problema?
5000,
Per il tuo problema che hai avuto in passato, no? Quello,
no,
niente.
Lì per l'altitudine, ho vomitato, sono svenuta, sangue dal naso, di tutto. Ma questi sono sintomi dell'altitudine, sono soggettivi purtroppo, e vabbè, li ho affrontati. Però arrivare a 5200, quando sono arrivata proprio in cima, ho sentito male al polmone, dove in passato ho avuto l'embolia. Okay. E lì mi sono resa conto che se mi succedeva qualcosa ero... Posso dire una parolaccia?
Sì, qui si può fare tutto quello che vuoi.
Ok, ero fottuta se mi succedeva qualcosa, perché l'elicottero non esisteva, ma non esisteva un medico, non esisteva nessuno.
Certo.
Sono arrivata su con questo dolore, avevo perso la mia amica E ho detto, boh, adesso le cose sono due, o vado nel panico e scopeggio, o cerco di darmi una calmata e scendo giù piano piano, e così ho fatto. Però lì veramente me la sono vista brutta, proprio ho pensato, se mi succede qui qualcosa, ciao, non torno
immagino.
Ma poi altre situazioni...
Beh, questo direi che è già un esempio abbastanza forte di paura reale.
Ma quello è legato a quello che è successo a me, ma come anche nel primo cammino, che avevo paura di non farcela per il dolore alla gamba, ma invece poi ce l'ho fatta e sono contenta di averlo fatta. E lì purtroppo è soggettivo e non sai mai che cosa ti può succedere, però è andata bene, dai.
Sì, sì. E obiettivi, se ci puoi spoilerare qualcosa, qualche obiettivo grosso per quest'anno o che ne so, se tu vuoi sbilanciare fino a, anche al 2020, qualche obiettivo, intendo qualche, qualche cammino di quelli lunghi di mesi, oppure qualche trekking in cima a qualche monte, che ne so, parecchio impegnativo, se ci puoi spoilerare qualcosa delle tue prossime avventure.
Sì. Allora, adesso lavorativamente parlando mi sto occupando di un progetto molto molto bello ed è un'ennesima, chiamiamola così, antica via di pellegrinaggio riportata alla luce. Ma è un cammino molto interessante, la via Francesca del Luco Magno, che passa taglia la Svizzera, il Varesotto e arriva a Pavia, dove poi si ricongiunge con la via Francigena fino a Roma. Io mi sto occupando, io coordino un po' i lavori che vanno fatti, ci sono dentro tanti enti perché è un bando comune, un bando regionale, e poi mi occupo anche della comunicazione dell'intero progetto, e ti posso dire che è un cammino molto molto figo perché è vario, e poi abbiamo la fortuna qui nel nord Italia di avere vicino tanti aeroporti, soprattutto Malpensa, ed è una cosa che, cioè, tu scendi dall'aereo se arrivi dall'estero e con lo zaino ti puoi mettere già a camminare per arrivare a Roma senza neanche prendere navette come a Santiago, come in altri posti. Quindi io sto lavorando affinché questa via prenda vita. Abbiamo già trovato delle strutture a donativo ed è bellissimo. E poi invece per mio diletto personale farò altri cammini, ne farò tanti, soprattutto mi voglio concentrare sui cammini italiani, e continueranno le escursioni in montagna, quelle non mancheranno mai.
Bene. Ora ti voglio fare un'altra domanda, perché secondo me può far capire un attimo ai nostri ascoltatori qualcosa in più del tuo carattere, qualche sfaccettatura in più. Tu adesso sei una ragazza molto giovane, quindi immagino, credo che tu non abbia già figli, ma se tu avessi un figlio o una figlia che un giorno decidesse di intraprendere la tua stessa strada, viene lì e ti dice: mamma, guarda che da domani voglio iniziare a girare il mondo, faccio la travel blogger, faccio delle foto, faccio dei video, vado in posti assurdi, anche abbastanza pericolosi, tu cosa gli diresti o gli consiglieresti?
Gli dico: hai battuto la testa, vai a lavorare. No. Non ho figli piccoli, cioè figli, non ho figli, mi piacerebbe, ma non è il momento. Ho un nipote piccolino che ancora non è arrivato a chiedermi: zia, come si fa a diventare blogger o youtuber? L'unico consiglio che posso dare al mio piccolo Andrea del futuro è di cogliere qualsiasi opportunità che arriva, indipendentemente da quello che vuole andare a fare. Però vedo che sta già chiedendo cose tipo: andiamo a fare le avventure.
Ottimo, vedi mo. Quindi lui guarda qualche tuo video.
Sì. Vedi mo. Anche quando ho fatto la puntata con Licia Colò, era incollato davanti alla televisione, mi mandava i messaggini, no, carinissimo. Ma una cosa molto bella che gli stanno trasmettendo i genitori, e io, se ci sono genitori all'ascolto, consiglio a tutti quanti di fare la stessa cosa. Lui il weekend scorso ha preso la pinza e i sacchi vuoti della spazzatura ed è andato a raccogliere i rifiuti nel bosco.
Oh,
perché lui
bravissima,
ama fare le avventure, ama i ruscelli, va nel bosco, però vede la sporcizia, gli è venuta questa cosa di dire: aspetta un attimo che pulisco il bosco.
Fantastico.
E adesso lo sta facendo da un paio di weekend e ha già raccolto parecchi sacchi con il suo papà, e è una cosa che vorrò fare anch'io con lui, molto molto bello. Io spero che tanti bimbi inizino a fare queste cose, bimbi e anche bimbi grandi.
Bellissimo.
Sì.
Un'ultima domanda che in realtà non è una domanda, ma è giriamo un po' la frittata, nel senso che adesso sei tu l'intervistatore e io l'intervistato, anche se questa non è una vera e propria intervista, è una semplice chiacchierata tra amanti di trekking, montagne e quant'altro. Quindi, boh, se te la senti di farmi una domanda, boh, vedi te, di qualsiasi tipo, magari sì. Vedi tu.
Allora, se sei in un bosco,
sì.
Da solo, anzi no, non da solo, se sei in un bosco con una persona cara e ti sì. trovi davanti un grizzly.
Addirittura.
Vabbè, anzi, un animale molto molto grosso e pericoloso. Cosa fai?
Aiuto, aiuto. Allora, è una domanda un po' così, perché nel senso che bisognerebbe trovarci, sì.
Nella condizione.
Credo, qua. Conoscendomi, credo, spero che reagirei in questo modo qua. Credo che cercherei come prima cosa di mettere al sicuro lei o lui, o comunque. Credo che mi comporterei in questo modo qua. Adesso, non essendoci mai trovato, faccio un po' fatica a rispondere, ma sicuramente sì. Almeno dicono, mi ritengo un tipo abbastanza altruista.
E se fossi
quindi...
da solo? Cosa fai? Scappi?
Non lo so, perché non lo so, è un grizzly, non lo so, perché dicono che devi star fermo, ma io credo e sono sicuro che non riesco a star fermo, anche se mi è capitato una roba simile, non proprio così, ma con due cervi enormi che in pratica sono arrivati a tipo 10 centimetri dalla mia faccia. Io ero dentro la tenda, ma loro erano lì fuori, perché ho sentito palesemente che sono arrivati tipo non al galoppo, ma molto forte, e mi ha tremato la tenda sotto i piedi, sotto il culo. Sono arrivati a 10 centimetri dalla mia faccia ed erano due cervi, perché poi fanno il braminito in quel periodo, hanno sbuffato come quando fa il cavallo così, e lì per dire, basta sbattere una forchetta, un piattino, e questo ovviamente non è il leone, quindi si prende paura, scappa, okay. Ma a me mi si è letteralmente gelato il sangue, dico io a gratis, perché comunque non c'è motivo di aver paura, però magari, che ne so, sente un rumore, o se si accorgevano che lì comunque era un po' sottovento, c'era una persona, magari danno solo un po' così con la testa e con le corna, ti possono comunque far male. Quindi mi verrebbe da dire, se mi trovo un grizzly davanti, scappo e di qua mi metto a urlare, che è. Invece, in quel caso lì sono rimasto completamente freddato, fermo, immobile, inspiegabilmente, perché comunque secondo me non ero in reale pericolo, però non sono riuscito proprio più a muovermi, e questo almeno per una mezz'oretta, anche per, no, forse meno, un quarto d'ora. Dopo li sentivo così camminare un po' lì attorno, giravano un po' nel bosco, non usavano in quella, erano semplicemente venuti a 5 centimetri dalla mia tenda per capire cos'era questo oggetto così inconsueto a casa loro. Quindi ti direi che se sono con un altro nel bosco e arriva un grizzly, cerco di mettere al sicuro quell'altro. Se invece sono da solo, ti vorrei dire scappo e mi metto a urlare, ma probabilmente me la faccio sotto e rimango fermo.
Io forse svengo, infatti, non lo so.
No, può essere, però non lo so. Spero di non trovarmici mai, anche se l'orso ormai, soprattutto al nord, ce n'è un bel po', sì.
Sì, a me è capitato però di incontrare mamma cinghiale con i piccoli, che forse...
Sì, quello mi è capitato anche a me più volte nel trekking, e l'ultima volta qualche mese fa in un allenamento di trail. Prima cinghialotto piccolo di nuovo, e poi è passata la mamma e si è fermato un attimo e fortunatamente ha proseguito, ma non sono scappati, erano lì poco più in là dentro un cespuglio. Io, per non sapere né leggere né scrivere, ho girato i tacchi e ho cambiato sentiero, perché il cinghiale, almeno qui nelle mie colline, è quello non da aver paura, ma in certe circostanze, tipo ai piccoli, oppure è ferito da una qualche battuta di caccia, se tu gli sei in mezzo lui ti carica, e il cinghiale penso che faccia almeno gli 80 km orari, io quella velocità non la raggiungo, quindi io ho cambiato semplicemente sentiero e sono andato via anche abbastanza velocemente in quel caso.
E io settimana scorsa ho trovato per la prima volta una vipera, che tutti dicono vedo sempre le vipere in escursione, io non ne avevo ancora mai incontrata mezza, e l'ho vista settimana scorsa, ma la paura l'ho avuta per il cagnolino, perché io porto sempre un cagnolino.
Sì, l'ho visto in parecchi tuoi video.
Infatti, se la vipera va a mordere il cagnolino è spacciato. E allora la mia paura è stata quella, però vabbè, insomma, succede anche questo, purtroppo. È casa loro.
Ok, Marika, direi che le domande, un po' così, la chiacchierata che volevamo fare, possiamo terminarla qua, anche se mi sono trovato benissimo con te, starei a parlare per ore. Però dai, dopo si fa troppo lunga. Magari, che ne so, in futuro magari potremmo farci un'altra chiacchierata, magari dopo
Facciamo un
qualche
bis.
tua, sì, un bis, dopo qualche tua avventura interessante, al limite se ne hai voglia, torni qui virtualmente.
Assolutamente, sì.
Al mio microfono e ci facciamo un'altra chiacchierata. A tutti voi vi voglio
Volentieri.
ricordare che sotto nelle info, o sotto o di fianco, non so bene con che player mi ascoltate questo podcast, trovate tutte le info, vabbè, di Marika, quindi sia il suo blog, il suo canale YouTube, Instagram, credo che tu usi anche Facebook, io adesso non avendolo, non ho modo di verificare, anche una pagina Facebook. Quindi sotto
Ho
trovate.
tutto.
Ok, sotto troverete tutti quanti i suoi canali per mettervi in contatto con lei. Andatevi a vedere un po' il suo blog, il suo canale, che è veramente una gran persona, fa veramente delle belle robe, ha una bella storia dietro, veramente un grande personaggio.
Grazie.
No, grazie a te. Vi ricordo, come ho detto, se magari ascoltate questo podcast, magari fatevi uno screenshot, una stories su Instagram, magari mi taggate me e taggate anche Marika, in modo che ci facciamo un po' conoscere tutti quanti, più che altro facciamo conoscere il podcast e vediamo di far crescere un po' questa cosa e ci guadagniamo tutti, nel senso che magari in futuro potremo riuscire ad avere qualche altro ospite per parlare di trekking e outdoor, queste cose che sono un po' di nicchia anche in un podcast. Niente, Marika, io ti saluto e ti lascio salutare anche
Io
i
ti
nostri
ringrazio per
ascoltatori. Vabbè,
avermi ospitata.
grazie a te. E niente, ci sentiamo per una nuova puntata del Salatissimo Podcast.